Allora, eccoci pronti per questo approfondimento su un testo, direi, fondamentale. La religione primitiva in Sardegna, di Raffaele Pettazzoni. È del 1912, ma nasce da un suo viaggio sull'isola nel 1909.
Esatto, e la cosa davvero pionieristica è proprio l'approccio di Pettazzoni. Non si ferma all'archeologia o alla filologia, ma usa tantissimo l'etnologia comparata.
Cioè, il confronto tra culture diverse.
Proprio così, per cercare di, diciamo, scavare sotto le influenze successive, quelle romane, puniche, e arrivare al nucleo più antico delle credenze sarde. Metteva in discussione l'idea, molto diffusa allora, di una Sardegna preistorica quasi isolata dal mondo.
Interessante. Allora seguiamolo in questo percorso. Oggi vedremo cosa ha scoperto sul culto dei morti e, mi pare di capire, soprattutto sul culto delle acque.
Sì, quello è centrale.
E poi magari tocchiamo la figura di questo Sardus Pater, il dio supremo indigeno, e queste connessioni che lui tracciava tra Sardegna, Mediterraneo, e persino Africa.
Perfetto, partiamo proprio dalle basi. Pettazzoni vede un legame forte tra l'animismo, quella credenza negli spiriti della natura, insomma, e il culto per i defunti.
E lì entrano in gioco le tombe di giganti, immagino?
Esattamente. Quelle imponenti sepolture collettive nuragiche ne sono la testimonianza più evidente.
Ma mi dicevi che il culto delle acque ad essere quasi preponderante.
Decisamente. Pettazzoni dedica molta attenzione ai tempi a pozzo megalitici. Quello sulla Giara di Serri è forse il più famoso.
Ah sì, strutture incredibili. Circolari, costruite attorno a una fonte, ma un pozzo sacro.
Appunto. E la loro funzione era chiaramente rituale. L'acqua era vista come elemento purificatore per eccellenza. Quindi si ipotizzano riti di lustrazione, di purificazione.
Ma non solo purificazione, mi pare.
No, probabile ci fossero anche sacrifici. Ci sono altari, bacini, elementi che fanno pensare a offerte, magari anche cruente, fatte alla divinità delle acque.
Quindi, acqua per purificarsi, per onorare gli dei con offerte. Ma c'erano altre funzioni?
Magari curative. Assolutamente sì. Pettazzoni sottolinea come a certe fonti venissero attribuite virtù terapeutiche. Fonti antiche parlano di guarigioni, per esempio, per malattie agli occhi. Ma c'è di più. L'acqua aveva anche un valore, diciamo, giudiziario.
Giudiziario? Intendi le ordalie?
Proprio quelle, le ordaglie acquatiche. Un concetto forte, eh? L'acqua come... beh, come strumento del giudizio divino.
E come funzionavano, secondo Pettazzoni?
Ma l'accusato doveva superare una prova legata all'acqua. Immergersi, berne una certa quantità, a volte bagnarsi gli occhi. La reazione del corpo o l'esito stesso della prova era letto come il verdetto della divinità. Era il Dio che parlava, attraverso l'acqua.
Affascinante. E in questi santuari acquatici si trovano tantissimi bronzetti sardi, quelle statuette in bronzo. Erano offerte, giusto?
Sì, ex voto. Doni lasciati dai fedeli. E sono una miniera di informazioni. Ci mostrano guerrieri, sacerdotesse, capi tribù, gente comune che offre.
Un vero spaccato di quella società.
Esatto, anche se stilizzato. E alcune figure sono strane, tipo con quattro occhi, quattro braccia. Fanno pensare a divinità, a poteri soprannaturali.
Passiamo allora alla divinità principale che Pettazzoni identifica. Sardus Pater, il padre sardo. Come arriva a questa conclusione?
Principalmente da monete romane del primo secolo avanti Cristo, trovate proprio in Sardegna. Hanno una testa maschile e l'iscrizione Sard Pater o Sardus Pater.
Ah, quindi sono i romani che lo chiamano così.
Praticamente sì. Riconoscono una divinità locale importante, la assimilano e le danno un nome latino che ne sottolinea il ruolo di padre, di antenato mitico del popolo sardo. È un chiaro esempio di sincretismo, sia religioso che politico.
Capisco. Un modo per integrare, diciamo. E poi ci sono altre figure mitiche che le fonti antiche collegano alla Sardegna, tipo Iolao, Norax.
Sì, Iolao, il compagno di Eracle, Norax, fondatore di Nora. Pettazzoni le vede come possibili echi di miti legati a ondate migratorie o comunque a influenze culturali esterne, greche, fenice, forse anche iberiche, che si sono sovrapposte alla religione originaria.
E qui arriviamo a un punto chiave del suo pensiero, mi sembra. È il rifiuto dell'idea di una Sardegna isolata.
Proprio questo. È il cuore del suo metodo comparativo. Lui non vede la Sardegna come un mondo a parte, anzi ne sottolinea le profonde connessioni con altre culture del Mediterraneo e del Nord Africa. è la parte di una rete culturale molto più ampia.
E quali sono i parallelismi più forti che lui trova?
Beh, sono diversi e significativi. Per esempio, le usanze funerarie. La sepoltura rannicchiata, accovacciata, si ritrova anche in Africa.
Interessante. E poi?
Poi i riti di incubazione, cioè dormire vicino a luoghi sacri o tombe di antenati per avere sogni rivelatori o guarigioni. Erodoto ne parla per i Nasamoni, una popolazione libica.
Quindi pratiche simili a quelle sarde. E le ordalie?
Anche quelle.
Sì, Pettazzoni nota somiglianze tra le ordalie sarde basate sull'acqua e pratiche giudiziarie simili in Africa, per esempio in Guinea o sempre in Libia. L'idea dell'acqua come rivelatrice della verità divina era diffusa. E non solo i riti, ma anche le costruzioni.
Anche quelle. L'architettura megalitica sarda, i nuraghi, i templi a pozzo, mostra affinità tecniche con costruzioni simili a Malta, nelle Baleari, nel Nord Africa. Tutto suggerisce contatti, scambi, già nell'età del bronzo.
E per spiegare questa efficacia quasi magica dell'acqua nelle ordalie, lui usa un concetto antropologico preciso, vero?
Esatto. Prende in prestito il concetto melanesiano di mana, una specie di forza soprannaturale, impersonale, che può impregnare le cose, le persone, gli elementi naturali. Nelle ordalie sarde sarebbe questo mana, questa potenza insita nell'acqua sacra a manifestare il giudizio divino.
Quindi, tirando le somme, l'analisi di Pettazzoni ci restituisce l'immagine di una religione sarda antica con caratteri suoi propri, molto forti, ma inserite in un dialogo culturale fittissimo con il Mediterraneo e l'Africa.
Esattamente. Lo vediamo nei rituali come il culto delle acque, nelle credenze come l'animismo, nelle pratiche come l'incubazione o i riti funerari e persino nelle tecniche costruttive megalitiche.
Sfatando quindi il mito dell'isolamento.
Proprio così, una fitta rete di scambi e parentele culturali che risalgono a tempi antichissimi.
E questo, direi, ci lascia con una riflessione finale. A più di un secolo di distanza, come può questa visione di Pettazzoni, queste connessioni transmediterranee e sardo-africane, aiutarci oggi a rileggere il ruolo della Sardegna nel mondo antico? Forse a vederne meglio la profondità storica, la complessità culturale, al di là di certi stereotipi.